Buon pomeriggio, Francesco Molaro, qui negli studi di Radio Tutto Napoli. Questa è Difendo la Città, Fabio Di Zolfi collegato. Ciao Fabio.
Ciao Francesco, buonasera a te, buonasera a tutti gli amici a casa e buonasera a Mattia in regia.
Mattia in regia che salutiamo, infatti. Allora ragazzi, chiaro che oggi veramente dobbiamo difendere la città e difendere la squadra per tutto quello che è successo ieri. Sicuramente non siamo contenti, sicuramente non siamo soddisfatti. Napoli è stato eliminato dalla Coppa Italia, sono iniziati i processi, a me non piacciono, soprattutto processi a Conte nelle ultime ore, non solo dal clima anche un po' astioso e soprattutto non solo dal nord, ma anche dalle nostre latitudini. Ma soprattutto io sto lanciando, l'ho fatto anche oggi durante la puntata di Gennaro D'Elena con l'appuntamento del post partita che stiamo facendo qui a Radio Tutto Napoli come commento nel post gara. Io ho detto De Laurentiis deve battere un colpo per difendere il patrimonio societario, il patrimonio giocatori, il patrimonio di questa squadra che per i napoletani significa tutto, perché oggi a Napoli, oltre a essere il cielo scuro per la pioggia e triste per il maltempo, l'umore dei napoletani era sotto i tacchi, come si suol dire in questi casi. Personalmente chiedo al presidente di difendere la città. Da questa trasmissione lo dico con forza, perché è arrivato il momento di dire qualcosa. Il silenzio non paga, o almeno non ha pagato fino adesso, e quindi io sono dell'idea che è il momento proprio forte di dire qualcosa, di difendere un patrimonio importante che è quello del Napoli degli ultimi anni, con gli scudetti, con la Supercoppa quest'anno già vinta, con un allenatore, con allenatori importanti, perché non è solo Antonio Conte quello che è passato per la città. E poi c'è da difendere un ragazzo giovane che può essere il futuro del Napoli, che in poche partite ha dimostrato di essere un ragazzo interessante calcisticamente parlando, ha segnato in Champions, ha segnato in campionato, ha segnato in Coppa Italia. E sicuramente non gli dobbiamo far montare la testa, sicuramente non gli dobbiamo chiedere molto di più, però ragazzi, diciamolo con forza, sta passando per il peggior quadrato della situazione. Un giocatore che si butta, che rubacchia, parole di Gasperini, che simula e che si è inventato un calcio di rigore. Le sue parole non sono state felicissime, ma lui è giovane, è inesperto, è ragazzo. Lui voleva solo dire che era contento perché aveva conquistato quel calcio di rigore che poteva significare ed è significata la vittoria del Napoli. E non bisogna colpevolizzarlo, però l'opinione pubblica del nord sta colpevolizzando Antonio Vergara e Aurelio De Laurentiis deve difendere il patrimonio personale di questa squadra, di questa società, di questa città. È arrivato il momento che il presidente torni a parlare. Molte volte, no, abbiamo detto De Laurentiis è meglio che non parli, De Laurentiis fa bene a far fare a Conte, De Laurentiis fa bene a creare il futuro, per esempio domani, e sicuramente noi come Radio Tutto Napoli in collaborazione con Teleclub faremo vedere, credo, non so se tutta qui a Radio Tutto Napoli, ma comunque una buona parte della conferenza, una conferenza diciamo anche di partner pubblicitari, ma di iniziative, perché domani, alle 11 c'è questa conferenza stampa dell'head operation del Napoli, Bianchini, del CEO ormai del Napoli, che presenterà questa iniziativa tra Sorgesana e l'Avis. L'Avis, parliamo di donazione di sangue e altro, e di organi e quant'altro. Quindi iniziative forti, importanti. E questa società che è cresciuta nel brand, ed è cresciuta nel modo di pensare, ed è ormai internazionale, perché stamattina ho letto, lo voglio bene, un amico, l'amico Pasio Incatu, che insomma è intervenuto proprio anche da noi a Radio Tutto Napoli, che ha detto no, se mi chiedono che il Napoli ha vinto lo scudetto, molti non ci credono. No, il Napoli ha vinto lo scudetto, l'ha vinto per 2 anni, all'estero non ci credono. No, caro Malù, io ti voglio bene, però insomma questa società è cresciuta. E allora secondo me Aurelio De Laurentiis è arrivato il momento, ma in maniera forte, che dica la sua. Ieri il volantino della curva A era esplicito, era diretto, era forte, ma era chiaro, perché Presidente, la Coppa Italia ce l'hanno strappata, lo scudetto ce lo vogliono scucire. Io non vorrei che ci vogliono anche togliere la qualificazione Champions. E soprattutto, ripeto, e devo sposare la causa dell'amico e collega Cesare Rosso, che ha detto: attenzione, la situazione Vergara ci sta sfuggendo di mano e sta diventando il peggior quadrato, non il quadrato della situazione, il peggior quadrato della situazione. Mi taccio perché abbiamo già un ospite, dobbiamo parlare, soprattutto di ieri, quello che ha fatto Manganiello. Poi dopo, con calma, sentiamo anche le parole di Fabio. Più tardi arriverà anche Roberto Sdino. Quindi, insomma, come al solito, a Difendo la Città, noi proviamo a essere duri e ben chiari su certe cose. Però, lo ripeto, caro De Laurentiis, batti un colpo, è il momento di parlare. Allora, Fabio, dopo ti faccio dire tutto quello che vuoi, ma abbiamo Bruno Giaquinto, ex arbitro, che ringrazio di essere con noi in diretta. Allora, Bruno, intanto grazie per essere a Radio Tutto Napoli, grazie per essere a Difendo la Città. Ti chiedo subito che cosa è successo ieri. Ho sentito cose allucinanti, tra cui quella che Manganiello era troppo vicino nel secondo fallo di Ramon su Højlund nel secondo tempo da non poter giudicare. Cioè, ragazzi, a questo punto io ve lo giuro, ma io vorrei parlare con Rocchi, cioè io vorrei un confronto con Rocchi, ma non ad open bar, ma lo vorrei qua con me, qui seduto a fianco a me, per dirgli: ma secondo te, Rocchi, sei stato un arbitro, sei stato anche internazionale, penso che abbia fatto pure qualche finale di qualche cosa, gli hanno regalato
Finale di
forse,
Champions.
una finale gli hanno regalata forse. Vorrei dire a Rocchi: ma secondo te lì che cos'è? Bruno.
Intanto buonasera Francesco, grazie a te per
Ciao,
avermi
ciao, ciao
invitato,
Bruno.
è un piacere, buonasera Fabio. Guarda,
Ciao Bruno.
io quello che posso dire è che insomma quello che abbiamo visto ieri è sotto gli occhi di tutti, è una gestione delle due uniche situazioni di gara, tra quella poi correttamente valutata per il Como, gestite malissimo, perché non è possibile che un arbitro non si renda conto di un fallo palesemente da ammonizione su Ramon, e parliamo del secondo episodio quando Højlund viene atterrato, e la discriminante della vicinanza proprio in questo caso non incide minimamente, perché poi io mi sono posto il dubbio, ho detto ma fammi rivedere, perché poi a volte la vicinanza è vero, poi la prospettiva schiacciata, puoi non vedere il resto dell'azione. Ma Manganiello è in una posizione strategica, è in posizione obliqua rispetto all'azione, quindi ha sia sotto i suoi occhi la visione di Spinazzola che poteva essere servita da Højlund, sia la prospettiva di Højlund che ha la
Che può
porta davanti, che
tirare, bravo.
può tirare. Quindi non ci raccontiamo balle, non troviamo alibi per il signor Manganiello, perché il signor Manganiello ha scelto deliberatamente di non voler espellere un calciatore e l'ha scelto con la consapevolezza, ed è ancora più grave perché in questo caso Manganiello fa una scelta di opportunità, non una scelta regolamentare. Stabilisce lui cosa è giallo e cosa non è giallo. Allora il regolamento prendiamolo, strappiamolo e stabiliamo ogni domenica le regole diverse, perché non c'è più un arbitro che segue le regole, non è normale, questa è una deriva. Veniamo poi all'episodio di Højlund, dove sempre atterrato da Ramon, che ha fatto il bello e il cattivo tempo in questa gara,
Sì.
e il VAR chiude
il controllo in pochissimi minuti, quando ancora oggi esperti e non esperti si pongono, diciamo, il dubbio sulla necessità di fare una review, perché ci sono, o meglio, ci sono le condizioni almeno per tenere conto dei quattro parametri del Doxo, della chiara ed evidente opportunità di una rete, il numero dei difendenti, la posizione. Dopo Ramon non c'è nulla, non c'è, e l'altro difendente del Como è a distanza considerevole,
molto lontano,
la capacità o meno di mantenere o prendere il possesso della palla e le condizioni ci sono, la direzione generale dell'azione, siamo insomma quasi verso la porta, e cos'altro dobbiamo tenere conto più per mandare un arbitro al VAR? Cioè, ma qualcosa, c'è Gariglio, il signor Gariglio, che non lo ricordiamo alle cronache, che è stato dismesso, e vorrei che tutti sapessero che Gariglio è andato a casa perché non era capace di fare l'arbitro.
Ah, diciamolo, Bruno, signor Gariglio è stato mandato a casa.
Esatto, per motivate valutazioni tecniche, significa che nella graduatoria era l'ultimo o uno degli ultimi. Mamma però ce lo piazzano al VAR in un quarto di finale di Coppa Italia. Mamma Napoli-Como. Ma io, e in campo io, chi ci mettono?
Io vorrei Rocchi qua, ma veramente, io te lo giuro, non lo so. Ma è mai possibile che questo designatore continua a fare il bello e il cattivo tempo? Bruno, ma che sta succedendo? Non prendiamola solo con il Napoli, prendiamola in generale. Qua si stanno lamentando tutti.
No, ma hai ragione, il problema è proprio questo, cioè che abbiamo un designatore che è messo là, si tiene salda la sua poltrona.
Bravo.
Perché è garantito da un sistema politico che ruota attorno a lui e che praticamente si permette il lusso di fare carne da macello, quando poi prima di lui c'è stato Rizzoli. Insomma, Rizzoli, non mi ricordo che Rizzoli abbia fatto i danni che stava facendo Rocchi, eppure Rizzoli è stato mandato,
è molto criticato.
Io onestamente quasi rimpiango Rizzoli, cioè vediamo a che livello a che punto siamo arrivati.
Fabio Zizzolfi, domanda per Bruno Giaquinto.
Sì.
Dai.
Sì.
Bruno, più che una domanda, perché hai detto tecnicamente quasi tutto sul primo fallo, che è il rosso tutta la vita, perché ripeto, da che mondo è mondo, Højlund punta alla porta, c'è tutte le condizioni per estrarre il cartellino rosso, nonostante la revisione.
Guarda,
al
Fabio, siamo certi del rosso, andiamola a rivedere. Se non siamo certi,
andiamola a rivedere.
Andiamola a rivedere, poi lasciamo decidere a Manganiello, che magari è più sensibile di Gariglio, però, che sta da 9 anni in campo. Gariglio, chi se lo ricorda?
Però qui adesso viene la mia domanda, perché poi se gli errori avvengono in campo, tu mi parlavi prima, dici lui ha scelto per opportunità, e io ti devo chiedere, là devo essere un po' cattivo, ma opportunità di chi e di cosa? Cioè, quindi c'è dietrologia
opportunità
sempre.
Di gestione,
dobbiamo sempre pensare...
Loro gestiscono, non fanno più gli arbitri, gestiscono le gare e fanno in modo tale che le gare vadano in una direzione di non polemica, ma poi si rendono conto che la polemica si genera lo stesso, perché se tu sbagli a favore di uno o contro un altro comunque generi polemica. Allora dicono, se faccio rosso qua per Ramon è una zona grigia, evito che insomma si crei il caso mediatico, perché pensano che non si crei, invece si crea. Loro fanno i politici, gli arbitri di oggi sono diventati dei politici, apparano a destra e a sinistra. Questa è la
situazione. Quindi Bruno, mi dici che in Italia gli unici, le uniche due categorie alle quali, nonostante puoi contestare di tutto e di più, non li puoi attaccare e sono in diritto di non rispondere, sono soltanto i magistrati e gli arbitri.
Esatto. Bravo, siamo a questo livello.
Sì, e soprattutto in Italia tutti quelli che gestiscono una squadra, una rosa, qualunque esso sia, vengono esonerati, cacciati a pedate, invece abbiamo un designatore che fa carne da macello e gode di immunità parlamentare. Se
Bruno,
così si può utilizzare come metafora.
Io voglio un attimo spaziare, perché poi a molti arbitri che nella giornata di oggi abbiamo sentito 7 domande, alle volte noi non le facciamo perché parliamo di questo, ma ti posso chiedere, ma la situazione Zappi com'è?
Ma la situazione Zappi è lui praticamente
Zappi è il presidente dell'AIA in questo momento, ok?
Zappi ha ricevuto ha ricevuto una condanna oltre un anno, quindi oltre i 12 mesi, quindi già per l'AIA, già per il regolamento dell'AIA è deferibile, sì. Ora però c'è un appello in corso, si dovrà discutere nel merito prossimamente, dopodiché il caro Zappi potrebbe essere mandato finalmente a casa, altro uomo di potere messo lì da Orsato e compagnia cantante. Quindi attendiamo.
Sempre per fare il paragone. Se fai il paragone per spiegare bene a chi è a casa e magari vuole la cosa molto semplice, è un po' come se il presidente del CSM viene condannato però rimane lì a guidare coloro che decidono esattamente, cioè, è assurdo, no?
Ti aggiungo anche un altro dettaglio, Zappi non ha mai arbitrato in Serie A e fa il presidente dell'AIA, ragazzi, se non è un sistema di potere questo, almeno Nicchi era un arbitro benemerito, aveva fatto l'arbitro internazionale ed era una figura autorevole. Il signor Zappi è, mi sembra si sia fermato alla Serie B, cioè vi dico tutto.
Senti Bruno,
allora,
sempre
se non è uomo di potere questo.
Sempre un'altra cosa e poi ritorniamo all'attualità.
Sì,
mi dici, ma chi è sopra all'AIA? Cioè qual è l'organo che potrebbe spodestarli? Perché io continuo a dire che l'unico è Abodi, che è il ministro.
Allora guarda, in questa fase se Zappi dovesse, diciamo, la sua condanna dovesse trovare conferma in appello, a quel punto il Consiglio federale della FIGC potrà stabilire se commissariare o dare i poteri al vicepresidente per indire nuove elezioni in un numero di giorni o 90 o 60 giorni, non ricordo bene. Comunque l'AIA è comunque, tra virgolette, sottoposta al consiglio direttivo della FIGC.
Quindi sotto la FIGC. Quindi a Gravina
ad oggi non può granché.
Quindi
è Gravina che avrà, diciamo, il comp, anche se ti dico che Gravina e Rocchi sono molto allineati. Quindi
lo so,
escludo lo so categoricamente, poi fino a prova contraria, che l'AIA possa essere commissariata. Se avviene il
commissariamento, Gravina, che è l'unico che rimane al posto suo, nonostante, nonostante le macerie che ha creato con la nazionale.
Sono tutti uomini di potere, sono tutti uomini di potere garantiti da un sistema che hanno creato, che non li ostacola e li lascia al proprio posto. Lo stesso avviene con Rocchi, che ha la sua schiera di protetti come arbitri che gli garantiscono i voti per il candidato che sponsorizza. È tutto un sistema che si autoalimenta e chi paga è il calcio, società.
Calcio,
quando si
calcio
sveglieranno le società?
Io questo mi però forse va molto bene,
Bruno,
a tutti. Vai Fabio, vai.
Molto bene a tutti e a pochi, però poi crea danni economici.
Un'ultima domanda, Bruno, sotto questo aspetto, perché poi mi fa venire una curiosità. No, tu giustamente dici sono uomini di potere, però io ricordo che Gravina è lì in Federcalcio come presidente anche col governo precedente, quindi vuol dire se di potere parliamo è comunque un potere bipartisan. In quel caso chi ci deve salvare da queste situazioni?
Non lo so,
l'Italia
che non va ai mondiali, ve l'ho ripetuto ancora una volta, essere che è la volta buona questa volta.
Il potere non è solamente garantito da coloro che fanno parte di quell'organizzazione, ma di tutti i loro sottoposti. Quando si sistemano pedine a destra e a manca, poi è chiaro che, insomma, in un clima di volemose bene si va avanti con quella figura. Chi è che, cioè, al cambiamento, tutti sono un po' avvezzi al cambiamento, no? C'è questa tendenza a non voler cambiare, allora dicono ma io sto bene, sono garantito, vado avanti. Questo è tutto. Andiamo avanti con Gravina.
Sì, certo. Senti, Bruno, l'ultima e poi
salutiamo.
Ti chiedo velocemente, Vergara rischia di essere nell'immaginario anche degli arbitri un quadrato della situazione, cioè dopo questo polverone che si è alzato?
Allora, Vergara oggettivamente, se gli arbitri lo analizzano, devono rendersi conto che a Genova è stato vittima di un contatto, un colpo al piede in una fase di cambio direzione, quindi la sua caduta è perfettamente congrua al movimento, quindi non venissero a inquinare la figura di questo ragazzo, che è un ragazzo che poi comunque è giovane, avrà tutti i suoi, diciamo, la sua voglia, il suo entusiasmo, ha fatto anche un'esternazione forse tipica della sua età, però accostarlo a Quadrado, ai simulatori, veramente mi fa venire l'orticaria, perché ad oggi attualmente in Serie A ci sono giocatori che hanno fatto di peggio,
molto,
e ricordo Salamakers qua, che ebbe un, non so che una scossa di corrente, sì, un sì, rantolo, sì. Nessuno ha detto niente. Salamakers sta là, è un altro che fa parte della cricca dei giocatori tutelati dal sistema, come Lautaro, Bastoni, Barella, Locatelli, Romagnoli, Mancini.
Mancini della Roma, sì, bravo.
Tutti giocatori garantiti.
Grazie a Bruno Giaquinto, alla grazie prossima. A voi. Allora, alla prossima. Parlando di Vergara, Fabio, e poi ti lascio la parola perché hai il finale di questa prima parte su quello che ho detto io all'inizio. La gente di Vergara al collega di mercato Nicolò Schira ha praticamente detto che non si sta parlando di rinnovo, perché si era detto che c'era la possibilità che il Napoli e la gente si sedessero a tavolino per un possibile nuovo contratto di Vergara. Mario Giuffredi, agente di Vergara, ha smentito questa cosa, ha detto il ragazzo deve solo pensare a giocare e a dare il massimo per aiutare il Napoli ad arrivare in Champions. Quindi queste sono parole che vi do, insomma è una notizia che è uscita proprio in questi minuti, quindi ve la do. Allora Fabio, su quello che ho detto io su De Laurentiis, c'hai i tuoi minuti prima della pubblicità, poi avremo un altro ospite, poi collegamento anche con Roberto Sdino, dai.
Piccolo, diciamo, refren su Vergara, per ricordare che questo ragazzo in 13 giorni si è permesso il lusso di segnare in tutte e tre le competizioni nelle quali ha giocato, che sono Coppa Italia, Campionato e Champions League. L'ha fatto a ritroso, però l'ha fatto. E su Giuffredi, sul quale insomma cerco sempre di proferire poca parola, perché non godo tanta stima per i procuratori, però in questo caso sta facendo bene il suo lavoro. Adesso non converrebbe assolutamente al ragazzo di rinnovare. Conviene arrivare a fine stagione e poi andare a battere cassa per quello che deve essere un valore acclarato, perché non sono 4-5 partite a determinare il valore del ragazzo, ma il ragazzo in prospettiva. A me colpisce molto la personalità di Vergara. Io miro tanto la personalità, l'ha fatto in campionato andando ad esultare sotto la curva B, l'ha fatto ieri sera venendo ad esultare in faccia a me proprio, ieri sera ce l'avevo proprio di fronte quando è venuto ad esultare, ed è fantastico vedere un figlio di Napoli che viene lì a godersi la gioia, per utilizzare le sue parole, anche se sono state considerate ingenue, io trovo che siano parole giuste, perché la gioia di prendere un calcio di rigore, ragazzi, questi giocano a calcio, non è che stanno giocando così tanto per lui, tifoso del Napoli, ha la gioia di farsi fischiare un calcio di rigore, non vedo perché deve trattenersi nelle parole, l'ingenuità è tutt'altra. Tornando invece alle tue di parole, hai fatto un editoriale fantastico e hai detto delle cose che credo siano sotto gli occhi di tutti, lampanti. Ieri la curva in un volantino chiedeva delle cose fondamentali che tutti quanti noi ci chiediamo da un po'. Cioè, caro presidente, ci hanno tolto le trasferte e ti hanno bloccato il mercato e adesso i torti arbitrali. Perché non parla De Laurentiis? Lo hanno fatto ieri prima di quello che poi è avvenuto in campo con questo volantino nella loro richiesta. Non lo comprendo, non comprendo il silenzio di De Laurentiis, non comprendo il silenzio totale di un sistema calcio che continua in qualche modo a sapere dove sta il problema, ma di far finta di nulla, perché il giorno dopo è sempre più semplice individuare un unico colpevole, vedi le parole becere di Gasperini, che onestamente poteva anche evitarsene, perché è vero che domenica gioca contro il Napoli e sta cercando di mettere pressione a chi domenica in giacca gialla dovrà tentare di creare qualche danno, però nell'assurdità totale si lamentano tutti, domenica anche Spalletti si lamenta, domenica Spalletti parole fortissime, ha detto in campo c'erano tutti i professionisti tranne uno, e cioè questo dovrebbe significare qualcosa. Allora nel momento in cui io ti dico e guardo che il mondo arbitrale quest'anno non vive una stagione felice, e ieri Conte lo ha detto, sicuramente non è la stagione felice per gli arbitri, non vedo per quale motivo si voglia additare adesso Vergara o chi per essi, mentre invece sarebbe più semplice di capire il problema da dove nasce, come arginarlo a monte. E soprattutto, ripeto, è imbarazzante, è inquietante, è realmente qualcosa di spaventoso il silenzio assoluto di Aurelio De Laurentiis.
Eh sì, ragazzi, è proprio così, insomma, bravo Fabio anche tu. Allora, 349-44-58-615, notizie dalla città in questi 30 secondi che ci separano dalla pubblicità, per quanto riguarda il Comune di Napoli e la Regione Campania questa mattina presso il Palazzo di Santa Lucia, c'è stata una riunione di coordinamento proprio sull'America's Cup, che vede sempre più sinergia tra il Comune di Napoli e la Regione Campania proprio per lavorare al meglio sulla questione legata all'America's Cup. E allora ci vediamo fra pochissimo. Questo è Difendo la Città, Francesco Molaro, Radio Tutto Napoli, Fabio Zizzolfi. Allora, noi fra poco avremo un amico collegato che è Giuseppe Farese, che presenta un bel libro sabato. Chiedo già alla regia se può mettermi in onda la locandina e anche poi dopo l'invito proprio per sabato mattina. Lo so che San Valentino, gli innamorati saranno un po' impegnati, ma al Maschio Angioino ci sarà la presentazione di Punizioni a due in aria. Eccoci qua. Allora abbiamo Giuseppe Farese collegato, vediamo se c'è in video, lo salutiamo. Ciao Giuseppe.
Francesco, buonasera grazie, a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere con noi a Difendo la Città, con me Fabio Zizzolfi qui a Radio Tutto Napoli. Fabio. Allora, nasce da quella punizione fantastica un libro un po' particolare, perché è un poliziesco, poi mi hai spiegato. Dacci qualche nozione in più, vai, di questa punizione a due che conosciamo bene.
E tutti conosciamo di quale punizione stiamo parlando, della punizione di Diego Armando Maradona contro la Juventus nell'85 sotto una pioggia incessante, e uno dei gol più iconici di Maradona. Però, come dici tu, è un libro particolare, perché non è un libro solamente di sport. Mi piace definirlo un poliziesco di taglio sportivo, nel senso che intorno a quel calcio di punizione, intorno a quella prodezza, ho costruito un racconto che si sviluppa nella settimana precedente e subito dopo quella partita, diciamo, creando la figura di un ispettore che proprio in quella settimana che precede la gara e subito dopo quella gara si troverà, diciamo, ad indagare su due casi che in qualche modo sono legati poi alla fine a Diego Armando Maradona, alla passione per Diego Armando Maradona. Quindi, insomma, giallo e sport, insomma, insieme, per quello, insomma, che potrebbe essere anche un nuovo filone narrativo.
Bello, bello. Fabio, una domanda per... Intanto vediamo anche l'altra copertina, anzi no, quella è la locandina, perché sabato alle ore 11, sì, a Maschio Angioino, presso la sala della Fondazione Valenzi, ci sarà la presentazione. Ma tu te la ricordi, Fabio? Tu sei un po' più giovane di me, almeno, e forse anche di...
mica tanto.
Però te la ricordi tu quella punizione? Te la ricordi?
La ricordo benissimo, in una giornata realmente magica, era un bel giorno di novembre, e ricordo anche poi tutti i racconti postumi con Eraldo Pecci, che continua a dire "ho fatto assist", quindi che è stato veramente qualcosa di incredibile e fantastico. E ricordo che anche in quel caso i famosi errori arbitrali, ecco, quello è calcio di rigore tutta la vita, e Diego si girò dicendo "non vi preoccupate, gli faccio gol lo stesso". Quando vedi Diego, per esempio, non parlava tanto con le parole, lo faceva anche con le parole, ma lui parlava con i piedi. E anche in questo, invece, magari ad oggi ci piacerebbe che la Società Sportiva Calcio Napoli invece parlasse e facesse sentire realmente il suo disappunto a questa situazione. Giuseppe, invece ti chiedo, inerente al libro, perché poi io sono un grande curioso, e ti chiedo come poi vai a intrecciare un momento così epico con un poliziesco.
Bravo, vai, bella domanda.
Mi sembra, esatto, una bellissima domanda. Non voglio, diciamo, spoilerare tanto,
chiaro, certo,
però
certo.
Dobbiamo, diciamo così, quella partita, quel gol, diciamo, è il motivo, diciamo, sì, per il quale diciamo, avverrà uno dei due casi sui quali l'ispettore deve indagare. Chiaramente una situazione di fantasia inventata, certo, dal sottoscritto, chiaro. Però diciamo che intorno a quella partita, intorno a quella domenica, diciamo, si creerà un primo caso sul quale l'ispettore dovrà dare una soluzione. Sempre non volendo spoilerare, il giorno dopo c'è un altro episodio realmente accaduto, che riguarda Maradona, che pochi conoscono, che non racconto ora, e che sempre farà parte, diciamo, del racconto, farà parte dell'indagine dell'ispettore. Ci sono anche tanti aneddoti che riguardano quella domenica, che forse pochi conoscono, che io, diciamo, poi ho raccontato nel libro unendoli al racconto di fantasia. Per esempio, non tutti sanno forse che l'arbitro Redini, che era l'arbitro designato per quella partita, rimase bloccato nel traffico mentre andava al San Paolo e dovette chiamare il 113, che lo va, insomma, a soccorrere, a prendere, e lo scorta fino al San Paolo. E questo, diciamo, nel racconto l'ho inserito, diciamo, unendo, ripeto, fantasia e realtà.
Bello, bello. Giuseppe Farese, allora Giuseppe, sabato ci sarà questa presentazione, in bocca al lupo. Io lo devo leggere il suo libro, perché mi intriga assai. Maradona poi è qualcosa di città di Napoli, o per me è sempre così, dobbiamo difendere la nostra città. Giuseppe, grazie per essere stato con
noi.
Alla
grazie
prossima.
A te Francesco, grazie agli ascoltatori, grazie a Fabio,
grazie a Giuseppe Farese. Allora, si sta per collegare Roberto Sdino, quindi fra un attimo andremo anche da lui. 349 44 58 615. Allora Ziz, manca un po' di tempo, noi siamo una radio, ma siamo una radio di flusso, siamo una radio sul Napoli, siamo una radio tematica, però la radio, ecco, allora andiamo a salutare anche Roberto Sdino, così lo dico anche a lui. Eccolo collegato dal suo studiolo con le maglie argentine e via dicendo. Poi vengo da te. Dicevo, ragazzi,
tutte autografate.
Allora, dicevo, visto che noi siamo anche una radio, poi, però, allora, è nata la Lega su Fanta Sanremo. Sono serio, ragazzi? Si chiama proprio Difendo la Città, RTN, Radio Tutto Napoli. Quindi adesso voi due vi scrivete subito, ma si scrivono tutti i nostri amici collegati che giocano con noi al Fanta Sanremo, e so che Ziz metterà in palio un gadget a chi vincerà. Siamo d'accordo?
Assolutamente sì, d'accordissimo.
Poi decidi tu il gadget, altro, questo non lo so, non voglio sapere.
Allora io e Ziz facciamo squadra insieme.
No, che squadra insieme?
No,
dovete
no,
giocare
no,
uno contro l'altro.
Anche perché non la possiamo fare insieme.
Perché?
Tra l'altro io non si può fare squadra insieme. Nel senso, voglio fare ognuno lo stesso qui.
Allora,
devi sapere che io
ti sto mandando il link.
No, ma
ti dico, guarda, sono in
diretta. Io ti racconto una cosa su Fanta Sanremo. Negli ultimi due anni, per motivi lavorativi, sono stato proprio lì al Festival di Sanremo. Ho fatto tutte le serate, sia due anni fa che lo scorso anno, e con ogni probabilità ci sarò anche quest'anno.
Voglio venire pure io
quella settimana. Collegamenti da Sanremo, ne faremo a Iosa.
Ma già organizzato.
Ti dico che è stata una bella esperienza. Il primo anno che sono stato a Sanremo, ovvero due anni fa, io non volevo partecipare a sto Fanta Sanremo. Tra l'altro, invece, lo scorso anno, obbligato da moglie e figlie, ho partecipato al Fanta Sanremo e sono candidamente arrivato ultimo, perché non ci avevo capito una beata mazza.
bello, no?
Divertiamo, ragazzi. Iscrivetevi tutti, però vi devo dire una bella notizia, una mezza bella notizia.
Che è
il caso Montella, stranamente, tutto è stato sospeso. Quindi, praticamente, qualcuno ha bloccato dall'alto, ha bloccato il sindaco. Quindi,
secondo me si è risolto perché qualcuno ha sentito il tuo intervento da Carosello Intervallo Radio Tutto Napoli, che è arrivato a un certo punto, mi sono messo con le noccioline a sentire il racconto del 1100. Però fantastico, anzi, però scherzando si dice sempre la verità. Io sono solidale ai frati di Montella e soprattutto credo che bisogna sempre fare un po' di buon senso quando si prendono delle decisioni.
Vedi. Allora, ragazzi,
speriamo bene che continui così.
Vi ho mandato il link sui vostri siti. Iscrivetevi subito, fate la squadra. La squadra la potete fare anche con calma. L'importante è che vi iscrivete. E lo dico a tutti gli amici di Difendo la Città, di Radio Tutto Napoli, anche delle altre trasmissioni, potete iscrivervi alla nostra Lega. La Lega si chiama proprio Difendo la Città RTN. Poi la trovate, perché vedete il quartetto dei supereroi di Difendo la Città. Mattia, anche tu che sei in regia, ti puoi iscrivere su
gli Avengers.
Gli Arrangers.
Gli Arrangers.
Bravo. Allora, Sdino, voglio sentire te su... Io ho detto, non so se mi hai sentito nella prima parte,
sì.
Ecco, la questione insomma che il Presidente debba parlare. Tu che ne pensi?
Ma io credo che comunque il Presidente sta facendo il Presidente, in effetti. Per la prima volta, probabilmente per la prima volta, perché il Presidente era l'allenatore e tutto quanto. E quello che chiede Conte e quello che chiede Manna, avere una società strutturata. In effetti, attualmente il Presidente deve fare il Presidente, quindi probabilmente si sta già facendo sentire in altre sedi, o almeno spero, oppure magari... c'è qualcosa, un patto fra i tre che non gli permette di parlare, perché sappiamo bene quanto sia vulcanico ed esplosivo il nostro press, quindi io credo fermamente in questo patto che c'è fra i tre, di non intromettersi troppo e soprattutto chi debba parlare deve parlare in maniera... cioè lo deve fare in maniera forte. Certamente ieri Conte non li ha mandati a dire, quindi ha parlato, credo, anche per cioè a nome della società. Quindi certamente il Presidente deve fare anche il suo, forse nelle sedi competenti. Noi siamo abituati al Presidente esplosivo, quindi al Presidente che spara a raffica quando succedono queste cose, quindi questo silenzio probabilmente non ci fa star bene. Però io credo che una sorta di maturità all'interno della società c'è, e questo è il frutto.
Vi faccio una domanda secca, però dovete essere sinceri, perché io continuo a dire che ieri io non ho visto questo grande Como. Ho letto dichiarazioni, colleghi, giornalisti, anche, ripeto, anche nel fuoco amico, no? Nel fuoco amico che è fatto da tanti giornalisti napoletani, opinionisti napoletani, ex giocatori napoletani, che ho sentito qualcuno dire: no, il Como comunque ha fatto una grande partita, Fabregas è un grande allenatore, e via dicendo. Io ieri, almeno ieri, se vogliamo parlare di ieri, io non ho visto per niente questo Como. Como fa mezzo tiro in porta nel primo tempo con un colpo di testa che è controllato tranquillamente da Milinkovic-Savic. Poi hanno il calcio di rigore su un'azione bellissima, quella sì, perché Perrone fa un grande lancio, quel Valier riesce a metterla dentro, poi là la sfortuna che insomma Juan Jesus e Oliveira vanno un po' tardi, Smolcic non so se segna, perché secondo me la palla passa e lui non la prende mai quella palla, però c'è il rigore. E nel secondo tempo l'unica azione credo che sia avvenuta 7-8 minuti alla fine, con il tiro di Vojvoda, che fa veramente una bella parata a Milinkovic. Se questa è una grande partita da parte del Como, allora io dico vabbè, allora dobbiamo chiudere tutto e tutti. Però voglio sentire voi, secchi, vi è piaciuto questo Como? Perché ieri ho detto, oggi l'abbiamo avuto in radio, avrei voluto fare confronto anche con Biasin, che ha detto che il Como ha fatto una partita straordinaria ieri. Ragazzi, il Como ieri, se rimane in 10, ne piglia tre. Fabio e poi Roberto.
Hai detto tutto tu. Aggiungo che ieri non è stato. No, ma io sono
d'accordo allo stadio, per esempio. Tu eri allo stadio.
Il Como non è stato superiore al Napoli come qualcuno vuole far credere. Il Napoli, secondo me, ha giocato una gara per quella che doveva essere poi la tipologia di gara. Campo pesante. Ieri ricordiamo che a fuori rotta pioveva, è piovuto durante quasi tutto l'arco dei 90 minuti. Quindi l'idea di dover dire che il Como si è venuto qui a fare la partita, questo grande Como. Poi se tu mi dici che Fabregas è un grande allenatore, ti dico di sì, ma non per la partita di ieri. È un grande allenatore perché è uno di quelli che ha il coraggio di mettere ragazzini di 20 anni in campo, ma ha anche una società alle spalle che gli permette di acquistare ragazzini a prezzi esorbitanti e soprattutto non ha la pressione che abbiamo qui a Napoli, perché ricordiamo, con tutto il bene del mondo, ma a Como, oltre al lago, io non ricordo altro. Saranno in 13-14 quelli che andavano a vedere Como fino a qualche annetto fa, non me ne vogliate, però sinceramente ogni tanto a Napoli si direbbe pure pulice della Natus, quindi ogni tanto dobbiamo anche ritornare sulla terra e ricordare chi siamo, da dove veniamo e cosa abbiamo fatto nella vita.
Roberto,
Il primo tempo forse ha dato sprazzi di luce il Como, qualcosa, ma non tutto. Nico Pazzo oscurato, in effetti non ha toccato palla, come però purtroppo devo dire Giovane, poco servito, poco in palla anche, correva come pazzo, però in effetti si è toccato una o due volte la palla. Fabio, dimmi tu se confermami se è così. Può darsi pure che ho visto un'altra partita, però Giovane non l'ho visto, almeno forse poco servito, più che non era inutile in mezzo al campo. Non è una critica al calciatore, ma probabilmente ai suoi compagni che gli hanno dato poca fiducia, perché tutto si muoveva attraverso la fascia di Olivera. Quindi Olivera faceva il bello e il cattivo tempo, poi ha
Ha
fatto
subito
il
anche lui il
buono.
rigore, purtroppo. Vabbè, però là, insomma, io non gli do solo colpa a Olivera. Olivera ha un po' sofferto a Dai su quel lato, però insomma, voglio sentire. No, su Giovane, Fabio, rispondi anche tu, rispondo anche io velocemente. A me non è piaciuto, non mi dite niente, ma per ora mi deve convincere. Poi leggiamo Alessandro, vai Fabio, proprio una battuta veloce su Giovane.
Io rincaro la dose, non solo non mi è piaciuto, ma non mi è piaciuto neanche Santos quando è entrato,
Stavo
perché in
dicendo
realtà
questa cosa.
ieri l'esperimento dei due nuovi arrivati, secondo me, è fallito. Non amo bocciare nessuno alla prima visione, ma ieri, dopo 5 minuti di Santos, io dissi: se, sembra un inglese al centro di Pechino che non capisce una parola che gli stanno dicendo. Cioè,
Figurati.
lui era lì, ma non, sembrava altrove. Non era mai,
Sì.
anzi, era più impegnato a guardare i movimenti dei compagni che realmente quello che poi poteva essere il suo apporto da dare alla squadra. Questo ieri è stato un po' il motivo principale dei due nuovi. Li ho visti entrambi spaesati. Giovane, ad esempio, ha detto ampiamente che questo era il suo sogno, ma mi sa che si svegli da questo sogno e
Bravo,
si
si deve
mette insomma in
svegliare dal
qualche
suo
modo
sogno, perché
e si deve
sennò.
svegliare dal suo sogno, perché il sogno è andato. Adesso stai qua, goditi la realtà e il sogno lasciamolo dove stava. Però ieri impalpabile anche lui, era sempre lontano dall'azione, non entrava mai. Ieri realmente ho visto un Højlund andare in difficoltà perché da solo, perché Vergara gli girava intorno, ma faceva il lavoro di tre Vergara ieri,
Sì.
complice
Come si
anche la
chiamava
mancanza di McTominay.
Il ragazzo marocchino che avevamo, non Macarash, come si chiama?
Mashash.
No, Mashash, l'altro, il
Saber.
masticolo. Non lo so, a
Saber.
Miss Dino fa paura, perché a Miss Dino fa
Correva.
gol che all'improvviso va a prendere
No,
cose che non,
chi si
cioè, non lo so
correva
neanche.
Alisson Santos, chi sti pareva? Cioè, appena aveva minimamente la palla, facevo pazzo là in mezzo, però non ha fatto niente,
Non ha
ha fatto
fatto niente,
niente. No,
questo è vero. Però il
Francia,
marocchino mo non mi ricorda. Io mi ricorda
no,
Saber,
a
no,
Miss Dino,
Saber non era marocchino.
no, no, non lo so. A Miss Dino mi ricordo, mamma, quando entri nella cucina senti un odore di ragù e mamma tu vai e fa un buon caffè. Mai senti ancora senti un buon caffè? Cioè, mi sembra uguale, si dice, stiamo parlando di.
No, no, ma
No, Alisson, ti sto prendendo su Alisson. Alisson praticamente a me pure, forse peggio di Giovane,
bravo.
capito?
Allora, ragazzi, Alessandro De
Ma
Calma, Alessandro De Franciscis. Buonasera, sono d'accordo che la SSC Napoli emetta un comunicato a tutela della legalità di Vergara e dei propri giocatori, ribadendo che quanto accaduto rispecchia esattamente l'andamento di tutti gli analoghi episodi avvenuti nel corso del campionato. Mi fermerei qui, altro sarebbe piagnisteo e vittimismo. Oddio, Alessandro, sicuramente può andar bene anche un comunicato. Io preferirei un'intervista, qualcosa di più forte. Insomma, se De Laurentiis vuole, si fa intervistare da Sky e si fa intervistare
Ah,
non da
ma non
DAZN. No,
solo da Sky,
vabbè.
io e te siamo testimoni oculari che De Laurentiis nelle occasioni anche non convenzionali, ad esempio domani mattina il Napoli ha un grande
Domani
appuntamento,
c'è un grande
chissà,
appuntamento.
chissà che
Potrebbe
domani
spuntare
mattina,
Aurelio, ma non
perché De
spunterà.
Laurentiis in
No,
quelle
aspetta.
occasioni dà il meglio di sé, perché credo che adesso non serve il comunicato, non serve, adesso
Perciò
serve
dico,
che
serve proprio
lui
le
con la
parole.
sua voce, con la
Bravo,
sua voce, con la sua incisività, faccia arrivare queste parole dritte dove devono arrivare. Però adesso il problema è uno: ma lui realmente vuole darle queste parole a chi
Io
di
questa è
dovere?
un'altra cosa che non lo so.
O in qualche modo si è messo lì a guardare perché inerme e non può più di quello che noi pensiamo?
potrebbe anche essere questo, però non sono d'accordo sul discorso che fa l'amico Alessandro, cui rispetto, però se tu dici se continuerei a fare altre cose sarebbe pianista e vittimismo, no, no ragazzi, perché se cominciamo a metterla così non faremo mai niente, è come mettere Lobotka capitano, con tutto il bene che vi voglio, ma Lobo non può fare il capitano, e non per il rigore sbagliato, l'ho detto già prima di questa partita, Lobo che non conosce una parola d'italiano, una parola d'italiano, non può fare il ed è pure lui, è troppo un buono guaglione, cioè se Di Lorenzo è un buono guaglione, Lobotka è due volte un buono guaglione, cioè lo dico proprio in napoletano. Sdino, no, sul messaggio del nostro amico.
Sì, sì, solo su questo messaggio. Io volevo dire, secondo me bisogna osare. Quindi in questo momento forse dobbiamo far sentire anche noi la voce di noi tifosi. Una volta si facevano i sit-in, una volta si facevano determinate manifestazioni pure fuori dallo stadio. Secondo me, arrivato a questo punto, bisogna fare in modo, oppure la protesta, il solito fischio alla Lega non va bene, perché non serve, all'inno della Lega non serve più. Io credo che, secondo me, c'è bisogno di fare altro, pure i cosiddetti striscioni o una coreografia contro, ma comunque bisogna montare il caso anche per noi tifosi. Visto che sentiamo questa assenza pesante del presidente, però ripeto, io credo giustificata per un patto tra i tre, però noi dobbiamo fare in modo che determinate cose le dobbiamo sentire in quanto tifosi, perché poi ne andiamo noi di mezzo, siamo noi il pubblico che deve ascoltare, deve vedere e soprattutto deve tifare i propri beniamini, quindi noi ci spendiamo i soldi.
Però se pur numericamente voglio dire saresti in grande vantaggio, sei comunque mediaticamente in svantaggio. Il Napoli deve parlare, deve farlo nella massima personalità,
sì,
che
sì, nel presidente Ventis. Perché sì, Conte,
e per
però...
quanto noi potremmo ipotizzare tutto quello che vogliamo, non cambia nulla, l'unico che può far sentire la sua voce è Aurelio De Laurentiis, e quando lui vuole sa come farsi sentire. E ti posso garantire che il momento è realmente particolare per certo. Tutto il sistema calcio.
Ragazzi, abbiamo finito, lo so, è volata. Allora, Difendo la Città torna domani nelle mani di Fabio e con Gregorio e Roberto, come al solito, però domani ci sarà il nostro Ziz a condurre, con me ci vediamo venerdì, però domani io alle 11 sarò al Maradona, quindi potrebbe esserci questo collegamento sia con Teleclub sia con Radio Tutto Napoli per la conferenza proprio del Napoli sulla questione di questa bella iniziativa che viene portata avanti con Acqua Sorgesana e con l'Avis, quindi attività anche benefica. Fabio, veloce,
mi permetti
che abbiamo
di spendere solo un istante una parola inerente, sì, all'Avis, sì, e lo dico da donatore di sangue, sì, se potete ragazzi, il sangue è vita, andate a donare, donate. Ve lo dice un gruppo zero negativo, quindi un gruppo raro che ogni tre mesi va a fare il suo dovere, lo fa con piacere, lo faccio da quasi 15 anni e vi posso garantire che ci si sente realmente bene. E poi offrono pure un bel succo di frutta e una bella brioche.
Ah, bravo. Allora, grazie a Sdino, grazie a Roberto Sdino, grazie a Fabio Zizzolfi, grazie a Mattia. Forza Napoli, ci vediamo domani tutti quanti. Ciao.